Arpeggi. La marcia alla turca costituisce un tratto distintivo, quasi un vezzo, un luogo comune, addirittura una mania dello stile viennese nel periodo classico, che rimase in uso poi a 800 avanzato. Dove avrà avuto le sue origini? A me pare quantomeno improbabile che durante l'assedio da parte dei turchi nel 1683, quando i viennesi se la videro proprio brutta in quei frangenti, trovassero il tempo e il piacere di ascoltare la musica dei giannizzeri del sultano. Più probabilmente ebbero occasione di ascoltarla in tempo di pace. Sappiamo per esempio che gli ambasciatori dell'impero ottomano erano sempre accompagnati dalla loro banda musicale. E nel 1665 il pascià Kara Mehmet visitò l'imperatore Leopoldo a Vienna accompagnato da ben 60 musicisti. In quell'occasione la loro musica risuonò per le strade della città per oltre 9 mesi, tanto durò quella visita. È probabile che siano state quelle le radici del fenomeno che esplose qualche tempo dopo, quando ormai l'impero ottomano non costituiva più una minaccia militare. A quel punto Vienna si abbandonò alla moda delle cose turche. Possiamo considerarla una forma di orientalismo, uno dei registri dell'esotismo che maggiormente furono coltivati in Europa. E quando si dice marcia turca, tutti noi istantaneamente pensiamo alla più famosa, quella in forma di rondò che conclude la sonata in La maggiore di Mozart. È un brano celebre, il quale per giunta è stato trascritto e arrangiato in ogni modo possibile e immaginabile. Ma non dimentichiamoci che lo stesso Mozart di cose turche ne scrisse numerose altre e non fu il solo. Passiamo in rassegna qualche esempio e iniziamo con l'ouverture dal Ratto del Serraglio di Mozart, eseguita dal Collegium Aureum diretto da Franz Josef Mayer. Quali erano gli elementi essenziali dello stile alla turca adottato dai compositori austro-tedeschi del Settecento? È presto detto. In primo luogo un tempo di marcia in 2/4, poi una melodia ornata con note di abbellimento vagamente dissonanti, l'uso di intervalli di seconda e quarta aumentate e tante note ripetute con effetto percussivo che delineano un pedale. Gli strumenti a percussione, quelli a suono indeterminato, non misurabile e razionalizzabile, che erano praticamente banditi dall'estetica dell'età dei lumi, andavano però bene per effetti di colore locale e per ricordare la barbarie degli invasori turchi. Fu Beethoven a introdurre ampie sezioni di strumenti a percussione, gran cassa, piatti, campane, triangolo nelle proprie sinfonie, cosa che poi condusse alla loro permanente presenza nell'organico orchestrale, creando quella che venne definita nel trattato di orchestrazione di Berlioz la sezione turca. Berlioz ne parla appunto citando le sue nuove possibilità di colorazione timbrica del ritmo che consentiva. Ma torniamo a Mozart, sempre al Rato del Serraglio e in particolare alla vera e propria Marcia dei Giannizzeri. Vi ho fatto ascoltare due cose turche tra le più famose, per ricordarvi che Mozart di questo stereotipo musicale fece grande uso. Pensate per esempio che oltre al rondò alla turca della sonata in La per pianoforte, ce n'è anche quell'altro del concerto per violino numero 5, ma non si può certo dire che Mozart avesse il monopolio delle marce alla turca, tutt'altro. Quasi non c'era compositore di quel periodo che non ne facesse uso. Se ne servirono tra gli altri Gluck, Joseph e Michael Haydn, Carl Maria von Weber, Rossini e persino Beethoven. Spesso i compositori scrivevano opere di ambientazione turco-orientale e questo giustificava in pieno il ricorso allo stereotipo alla turca. Pensate che il prolifico Rossini, non a caso buon frequentatore di Vienna, scrisse un'opera intitolata Tamerlano e poi un Maometto II, successivamente trasformato nell'Assedio di Corinto, e poi ancora l'Italiana in Algeri. E vi ricordo che a quel tempo l'Algeria era ottomana, e naturalmente anche il Turco in Italia. Come se non fosse abbastanza, Rossini nel 1852 compose pure due marce dedicate ai sultani Mahmud II prima e poi al suo erede Abdülmesid. Vi ho già detto che nemmeno Beethoven fu indenne dal contagio turchesco. Tutti conoscono la variazione alla turca dell'Ode alla Gioia nella Nona Sinfonia, ma c'è anche il suo coro dei dervisci rotanti nella musica di scena per le rovine di Atene. Ma ora, per il prossimo ascolto, vorrei proporvi qualcosa che sia di autore meno noto. Vado per Gluck, che Berlioz considerava un immortale e che poi le misteriose vicende della storia hanno degradato sul campo al rango di compositore da contorno da resuscitare occasionalmente. Eccovi di Christoph Willibald Gluck l'ouverture da Le Rencontre Imprévue. Thank you. A questo punto avrete ben compreso quello che il mio discorsetto voleva sottolineare, che nella Vienna del 7-800 gli effetti musicali alla turca non mancavano proprio, erano anzi inflazionati, usati a proposito e a sproposito da ogni compositore grande o piccolo. Per fortuna allora non esisteva l'elettronica, che consente di diffondere musica ovunque, ad ogni ora del giorno e della notte, al supermercato, dal dentista, in ascensore, al ristorante, altrimenti i viennesi di allora, a furia di cose turche, sarebbero usciti di senno. Vedete, l'uso e l'abuso di questo stereotipo alla turca si basava anche sul fatto che era diventato il simbolo di ogni possibile mondo remoto dall'Occidente. Il simbolo non solo della Turchia e dell'impero ottomano, ma anche di tutto l'Oriente, sia quello vicino che quello lontano. Dato poi il carattere fortemente eurocentrico della cultura occidentale, in quella che era l'epoca d'oro del colonialismo, lo stereotipo alla turca divenne anche il simbolo musicale di ogni cultura estranea e quindi barbara. E cosa può esserci di più barbaro degli sciiti, quell'antica popolazione della Russia meridionale di cui parla anche Erodoto? Ecco allora la danza degli sciiti, che altro non è se non una danza turca, dalla Ifigenia in Tauride di Gluck. Franz Josef Mayer dirige il Collegium Aureum. E ora in conclusione mi è davvero difficile scegliere cosa mandare in onda tra così tante cose turche uscite dalla penna dei compositori più diversi. Potrei fare partire l'ouverture Abu Hassan di Karl Maria von Weber, potrei utilizzare la sinfonia detta militare di Franz Joseph Haydn oppure la marcia turchese di suo fratello Michael. E invece no, voglio tornare all'ingiustamente dimenticato Gluck a cui voglio fare pubblicità. Allora, l'ouverture scritta per l'operina Le Cinesi. Come vi dicevo prima, per gli europei di allora, Cina o Turchia, la differenza poco importava. Tutti erano paesi barbari e lontani, la cui musica poteva solo consistere di percussioni e suoni strani. Ecco quindi l'ouverture da Le Cinesi di Gluck. Franz Josef Mayer dirige il Collegium Aureum. A risentirci presto.